Riprendiamo.
Eravamo arrivati qua e questo era il sistema che stavamo analizzando. Allora, assumiamo degli errori. Ogni volta che fanno una calibrazione bisogna assumere dove sono presenti questi errori. Allora, per semplicità, perché so che così è molto più semplice per capire un concetto, ipotizziamo che gli errori siano dati dalle errori di costruzione, abbiamo detto. Ad esempio, un errore sulla lunghezza del link 1 e sulla lunghezza del link 2. Per cui ci sono questi delta L1 e questi delta L2. Questi delta L1 e delta L2 non sono noti, cioè l'obiettivo della calibrazione è quello di trovare gli errori. Quindi per noi sono incognite del problema. Attenzione, quando lavoravamo con la cinematica, noi le incognite erano o il valore disgiunto o la posizione. Adesso le incognite sono queste grandezze qua. Allora, il punto P, in coordinate PX, PY, inteso come punto reale, dove effettivamente va il robot e dove effettivamente viene misurato, è dato da questa grandezza qua. Cioè, questa è l'analisi cinematica diretta in cui prendiamo L1, ci aggiungiamo delta L1, moltiplichiamo per coseno Q1, sec Q1, quindi la coordinata X e la coordinata Y, poi più L2 più delta L2, che è la lunghezza, più il delta L che tiene conto dell'errore, e di nuovo coseno Q1 più Q2 e seno Q1 più Q2. Ok? Questa cosa abbiamo scritto in questa equazione qua? Abbiamo rappresentato la posizione reale del punto del robot, quindi quella che riusciamo a misurare, espressa in funzione delle dei valori disgiunto, Q1 e Q2, e dell'errore, e anche dopo scontato dei parametri geometrici, che in questo caso i parametri geometrici sono solamente L1 e L2. È chiaro quello che mi ha scritto? Per il momento è solamente una relazione, non ci abbiamo ancora buttato dentro il numero. Bene, allora adesso analizziamo un po' meglio quello che abbiamo scritto qua e lo esplicitiamo, quindi separando L1 da delta L1 e L2 da delta L2, e otteniamo questa scrittura qua. Allora, il PX e il PY cos'è? È il punto vero dove è andato a porsi l'O2, e abbiamo detto che è la misura della pose di quel punto del robot. Poi questa grandezza qua, vedete, quindi L1 cos Q1 sen Q1 più L2 cos Q1 più Q2 sen Q1 più Q2, cosa rappresenta? Rappresenta la posizione dove andrebbe a porsi il robot nel caso in cui non ha alcun valore, alcun errore delta L1 e delta L2. Cioè rappresenta proprio la posizione nominale così come viene, come emerge dai calcoli cinematici diretti. E quindi possiamo dire che è il nostro PN, punto P nominale. Poi rimane questo pezzo, vedete, c'è una matrice A e abbiamo raccolto gli errori delta L1 e delta L2, che vi ricordo sono ancora non noti. L'obiettivo è proprio trovare delta L1 e delta L2. Ok? Allora, adesso controlliamo cosa abbiamo a disposizione. Noi abbiamo mandato il robot, gli abbiamo detto vai in un punto. Per dire vai in un punto, cosa gli abbiamo dato? Coordinate Q1 e coordinate Q2. L1 e L2 li conoscevamo perché sono i valori nominali, quindi che io ho dato alla fabbrica per evitare il robot. Quindi il PN a livello numerico è noto, lo conosco, è il punto dove gli dico di andare. Quindi è noto. Il PM lo misuro. Questa matrice A
è nota secondo voi?
Sì, perché il Q1 e il Q2 li conosco, li ho dati io, gli ho detto o vai su PM e mi calcolo Q1 e Q2 con una matrice sistematica inversa, oppure dico vai su un punto attraverso Q1 e Q2 e mi calcolo cos'è PM con una matrice sistematica diretta. Per cui Q1 e Q2 sono noti in un modo o nell'altro.
Per cui anche la matrice A è nota. Perciò io posso risolvere questo sistema in funzione di delta L1 e delta L2, che è indicato da delta L. Premoltiplichiamo, prima portiamo a sinistra il PN e otteniamo PM meno PN, poi premoltiplichiamo a sinistra e a destra del segno di uguale per A alla meno 1 e otteniamo questa grandezza qua.
Quindi vedete che semplicemente portando robot in un punto, effettuando la misura, siamo riusciti a ricavare le grandezze delta L1 e delta L2. Cosa facciamo adesso che abbiamo delta L1 e delta L2? Semplicemente prendo il valore di delta L1, lo aggiungo ad L1 e trovo la nuova lunghezza reale di quel link. Quella verrà usata, l'ho indicata con delta con L1 tilde, quella verrà utilizzata da là in poi dal nostro sistema per fare qualsiasi taglio cinematico diretto o inverso. Quindi ho calibrato il robot, perché sono andato a conoscere le misure reali geometriche del robot. Questo è stato molto semplice da calcolare, infatti volutamente semplice, perché volevo far emergere che c'è un punto misurato, c'è un punto nominale, ci sono delle incognite e c'è un sistema da risolvere. C'è sempre questa struttura qua in una calibrazione. Solamente che le cose possono diventare molto molto complicate, e lo vediamo fra un po'. Anzi, lo vedete anche con l'esercitazione, le cose possono diventare molto molto complicate. Ecco, qual è lo svantaggio? Qual è lo svantaggio di questo sistema qua? Che noi ci affidiamo alla misura di un unico punto. Quindi può darsi che in quella misura là cominciamo degli altri errori. L'ideale sarebbe riuscire a rifare la stessa misura su più punti e in qualche maniera fare una media degli errori che ritroviamo, perché ricordiamoci che questo sistema va a compensare l'errore sistematico, però c'è sempre un errore di ripetibilità, per cui se l'errore di ripetibilità è questo e quindi vedete una rosa di punti e il robot della nostra calibrazione è andato a porsi proprio qua, vedete, non riusciamo a compensare bene, bisognerebbe scegliere un errore che stia al centro, una posizione che stia al centro dell'errore di ripetibilità. E come si ottiene questo risultato? Rifacendo la calibrazione più volte. Quindi abbiamo diverse possibilità: o rifacciamo la stessa cosa più volte e poi scegliamo la media di valori delta L1, oppure procediamo come in questa slide. Partiamo da qua, vedete, abbiamo questa relazione delta L uguale A alla meno 1 PM meno PN. Partiamo da quella scritta precedentemente, che forse è un po' più chiara, ed è cosa abbiamo scritto sopra? PM meno PN uguale a delta Y. Ok? Quindi questa è la relazione che
abbiamo anche qua, vedete, PM meno PN uguale a delta L. Vedete che c'è un pedice 1, 1 e 1?
Perché?
Noi possiamo fare la cosa mandandolo voi in punto,
poi possiamo prendere il punto. Quindi diciamo che dare 1 più 2 è 30 uguale 60 gradi, poi 1 più 2 uguale 45 e 80 gradi. E via dicendo.
Questo vuol dire che di volta in volta avremo diversi punti misurati e diversi punti nominali,
giusto?
E anche diverse A,
perché le A erano funzioni di Q1 e Q2, ok?
Allora noi possiamo prendere tutto questo e metterlo in un sistema in forma matriciale, cioè questi delta L li raccogliamo e abbiamo questo sistema qua. Quindi questo è un blocco di matrici in cui le matrici A1 vengono messe una sotto l'altra, e questo è un blocco di vettori dove i vettori vengono messi uno sotto l'altro.
Riuscite a vederlo? Il passaggio?
Bene. Che difetto ha questo sistema qua?
È solo dimensionato, cioè noi abbiamo due incognite. Ogni volta che aggiungiamo un punto aggiungiamo altre due equazioni. Quindi il sistema diventa non risolvibile potenzialmente.
Ok? E sappiamo che non dà risultati, infatti, perché essendoci l'errore di ripetibilità, ogni volta non è che queste equazioni qua siano una nuova, sia la equazione linearmente dipendente di quelle prima.
Ma è abbastanza, è sensibilmente diversa da quella prima.
Se non fosse così, significa che basterebbe un'unica equazione. È proprio dalla diversità che emerge la potenzialità di questa procedura. Ok, quindi se noi mettiamo assieme tutto, vedete, delta P corrisponde a tutto questo, Psi corrisponde all'insieme di questi blocchi delle matrici A e delta L invece rimane delta L. Quindi Psi non è quadrata,
per cui Psi non è invertibile, ed è ovvio che non sia invertibile.
Psi ha due colonne e due per n righe.
Ogni volta che aggiungiamo un punto aumenta di 2 per n.
Ok, come possiamo procedere? Questo sistema qua può essere risolto in questa maniera. Si va a premoltiplicare per il trasposto di Psi. Se Psi ha questa struttura qua, noi andiamo a moltiplicare per il trasposto di Psi, cioè questa matrice qua. Vedete? Psi e Psi trasposto. Quando moltiplichiamo queste due matrici qua, cosa otteniamo? Che matrice otteniamo? Una 2 per 2. In questo caso qua. Quindi Psi trasposto dobbiamo moltiplicarlo sia a destra che a sinistra. Quindi Psi trasposto delta P uguale Psi trasposto Psi delta L. Adesso questo Psi trasposto Psi,
tutta quella matrice là, è una 2 per 2 ed è invertibile, è una matrice quadrata. Generalmente invertibile, a meno che non ci sono problemi con rango e non abbia alcune. Il rango non sia inferiore a 2, però generalmente è invertibile.
Per cui cosa facciamo noi? Premoltiplichiamo tutto questo sistema per Phi trasposto, Psi trasposto, Psi alla meno 1. E cosa otteniamo? Otteniamo che delta L è uguale a Psi trasposto Psi alla meno 1 per Psi trasposto per delta L.
Quindi ritroviamo di nuovo delta L.
Questi delta L non sono i delta L che risolvono questo sistema qua,
perché vi ho detto che è irrisolvibile il sistema, però sono quelli che si avvicinano di più a risolvere mediamente quel sistema là,
ossia che risolvono il sistema ai minimi quadrati, cioè minimizzano questo errore qua. minimizzano, vedete cos'è questo delta P meno psi delta L, portate psi delta L a sinistra ed è questo avrà, sarà indicato come una norma, quindi la norma è l'insieme, la radice quadrata della somma dei quadrati di ogni componente di questo errore qua, e questo verrà minimizzato. Quindi, operando in questa maniera, è come se noi avessimo mandato un robot al centro proprio della rosa degli errori di ripetibilità, ed è il miglior modo per calibrare il robot. Domande? Sì?
Ma chi dice che questo errore sia molto piccolo?
Nessuno. Ipotesi? Allora, in questo caso, che sia piccolo o che sia grande, non ci interessa. Perché? Abbiamo introdotto linearizzazioni? No. Non c'è nessuna linearizzazione introdotta. Per cui vuol dire che anche se io sbagliavo di mezzo metro sul primo link, facendo questo sistema me ne accorgo subito e corretto in maniera precisa. Quello che dice lei, chi mi assicura che gli errori siano piccoli, invece emerge dopo, quando ci sono altri tipi di errori, perché questa è una semplificazione che ho fatto apposta in maniera tale da ottenere un sistema lineare. Perché se passavo subito il sistema non lineare, voi non sareste riusciti a seguirmi all'inizio. Quindi è un passaggio. Generalmente gli errori sono piccoli. Generalmente sono piccoli. Anche perché, insomma, se io faccio il braccio lungo 500 mm, cioè così, e in realtà lui è lungo 700 mm, vuol dire che c'è qualcosa che non va nell'officina. Poi generalmente gli errori sono completamente piccoli, difficili da dare distanze da errori molto molto grandi, cioè da valori nominali. Anche se c'è un'eccezione, la vedremo verso la fine della lezione. Allora, grazie a questa domanda qua, ipotizziamo.
Non è colpa del vostro collega, non è fatto lo stesso questa teoria qua, ce la aggiungo di più.
Ipotizziamo che l'errore sia presente anche nelle code. Quindi, vedete, il nostro punto, che va in PX e PY, che è il punto reale, ha un errore sulla prima lunghezza del link,
per cui il robot sarà sempre lo stesso,
ci sarà un errore sulla prima lunghezza del link L1 più delta L1, poi coseno, e qua vedete Q1 più delta Q1. Cos'è questo delta Q1? Delta Q1 è un errore nel montaggio dell'encoder.
Com'è che funziona un encoder? Un encoder ha un corpo che sta collegato a un link, ha un albero che è collegato all'altro link. Quindi il primo gira col primo corpo, il secondo gira col secondo corpo e misura la posizione relativa tra i due. Se io quando monto i due, come faccio? Metto il robot allineato, quindi link allineato così. Ok, dico questo è il mio theta 0 e poi monto l'encoder e fisso l'albero al secondo link. Ma se il mio robot è leggermente girato rispetto alla posizione che nominale, avete capito qual è il problema? Cioè io lo allineo manualmente e poi monto il mio encoder, ma non è detto che riesca ad allineare perfettamente quando il monto.
Quindi vuol dire che quando io gli dico di andare col primo link alla posizione 0, quindi tipo la posizione orizzontale, gli dico vai a Q1 uguale 0, lui fa così, cioè va a una posizione Q1 reale che è diversa da 0 a causa di questo errore di montaggio. E allora ne tengo conto, diventa una mia incognita nella calibrazione, nel processo di calibrazione. E vedete, la metto qua, Q1 più c'è un delta Q1, poi L2 più delta L2, coseno Q1 delta Q1 più Q2 più
delta Q2, cioè in Q2 un errore di montaggio del code anche nel secondo link.
Oh, è chiaro cosa ho scritto qua? Cioè, cos'è questa somma?
È l'analisi sistematica diretta. Questo qua lo davo per scontato, ma credo sia chiaro a tutti quanti, o no? Sì?
No, avrei una domanda.
Sì.
Perché sul primo vettore della seconda parte dell'uguaglianza c'è Q1 più delta Q2 nel seno?
Qua? Q1 no, più delta Q2?
A sinistra.
Q1 più... ma perché c'è un errore ovviamente? Elementare.
C'è un errore delle dispense, aspettate un attimo.
Ok, siamo in questa situazione qua, abbiamo introdotto quattro incognite, ok? Quindi il problema adesso è che questi delta Q che noi abbiamo introdotto sono argomenti di segni di coseni come al solito, per cui non riusciamo più a estrarli in maniera agevole. Allora il modo più semplice per operare è quello di linearizzarli. In questo caso sì, bisogna introdurre l'ipotesi che qui delta Q1 e delta Q2 sono molto bassi, altrimenti la linearizzazione non funziona. Dobbiamo linearizzare molto vicino, ipotizzando che la posizione nominale sia molto simile alla posizione reale che andiamo a misurare.
Allora, il nostro punto misurato, quello reale, adesso cosa diventa? Diventa, è circa pari al punto nominale, quello in cui si ipotizza, cioè si dice ok, è il punto in cui per definizione quelle grandezze delta L1, delta L2, delta Q1 e delta Q2 sono nulle. Più cosa ci aggiungiamo? Ci aggiungiamo la variazione della funzione F, dove per F si intende i valori del punto P considerati come variabili rispetto a delta L1, delta L2, delta Q1, delta Q2. Quindi in funzione, quindi differenziate, considerando le derivate parziali rispetto a quelle grandezze,
che creano appunto questa matrice qua. Questo è lo sviluppo intero al primo ordine
dei valori di questa funzione che esprime le coordinate del punto P reali rispetto all'incognite, non rispetto ai parametri Q1, Q2, ma rispetto all'incognite. Noi stiamo facendo lo sviluppo interno non rispetto a Q1, Q2, ma rispetto a delta Q1, delta Q2, delta L1, delta L2. Questo deve essere chiaro. Ok, allora PN, ho già detto cos'è, è L1 cos delta cos Q1 più L2 cos Q1 più Q2, e cioè il punto nominale. Adesso consideriamo cos'è questa delta F su delta Q. Dobbiamo prendere la prima riga e considerare la derivata parziale rispetto a delta L1. Delta L1 è presente solamente qua.
Ok? Quindi cos'è la derivata parziale
rispetto a delta L1? Sarà coseno Q1 più delta Q1. Però attenzione che questo df su d delta, dove va calcolata? Rispetto a cosa? Rispetto a che valori di delta L1, delta Q1, delta L2, delta Q2?
A zero. Quando questi valori vanno a zero? Ok? Siete? Perché stiamo linearizzando rispetto ai valori che sono variazioni molto piccole rispetto alla condizione nominale, che è quella in cui quei valori sono tutti nulli.
Ed è per questo che qua abbiamo solamente cos Q1, perché la derivata di questo qua rispetto a delta L1 sarà cos Q1 più delta Q1, dove delta Q1 è 1. Perciò sopravviene solamente cos Q1.
dove però Q1 avrà un valore ben preciso, perché abbiamo portato con voi un cubo, quindi Q1 rimarrà quel valore là.
Ok, poi la seconda è la derivata, la seconda componente della prima riga rispetto a delta L2. Dove ce l'abbiamo? Delta L2 è qua, quindi l'altra cosa che rimane è coseno Q1 più Q2, perché questi qua, delta Q1 e delta Q2, si annullano. Adesso dobbiamo derivare a delta Q1, qua le cose si complicano perché delta Q1 ce l'abbiamo sia qua che qua. Quindi avremo L1 più delta L1, come delta L1 sappiamo che va a 0 e lo mettiamo qua, per la derivata di questa grandezza rispetto a delta Q1, che è meno seno Q1 più delta Q1, dove delta Q1 è l'1. Quindi rimane meno seno Q1. Più c'è anche questo termine qua. Quindi più L2 per meno seno di Q1 più Q2. L'ultima componente qua della prima riga cos'è? È la derivata parziale della prima riga di questa equazione rispetto a delta Q2. Delta Q2 è presente solamente qua in fondo, non su questa parte, per cui sarà L2 che moltiplica meno seno di Q1 più Q2. Ah, e poi la seconda riga è fatta nella stessa identica maniera, semplicemente che avremo i seni rispetto ai invece dei coseni. Ecco, quindi riusciamo a scrivere questa df su de delta. Ok? Adesso vediamo se cosa ho aggiunto dopo. No, rimaniamo ancora qua e vi dico questo. Supponete di aver mandato il robot in un unico punto. Questo PM, a questo punto questo circa diventa uguale perché dobbiamo ricavare queste incognite qua. Questo DF su de delta è una matrice nota in cui questi valori sono noti, è una 2x4. Quindi questo è un sistema che diventa lineare del delta L1, delta L2, delta Q1, delta Q2, lineare, tra un sistema di due equazioni in quattro incognite. Per cui non è sufficiente, ma non è sufficiente non per avere un errore, una correzione dell'errore molto precisa, ma non è sufficiente neanche perché un sistema non è risolvibile, è sottodimensionato. Per cui perlomeno quando introduciamo quattro errori di questo tipo, ipotizziamo che ci siano, dobbiamo mandare il robot in perlomeno due punti. L'ideale è mandarlo in più punti. Se noi lo mandiamo in più punti, noi riusciamo a scrivere questa equazione qua, questo sistema di due equazioni, tante volte quanto sono i punti in cui lo mandiamo. Tenendo conto però che varia PM, perché va in posizioni diverse, quindi introduciamo punti diversi, che varia PN, perché lo stiamo mandando in punti diversi, quindi varia Q1 e Q2, che varia anche DF su de delta, questa matrice qua, perché è in funzione di Q1 e Q2. Perciò, per ogni posizione, noi riusciamo a scrivere, vedete, questa grandezza qua. Delta Pj è Pm meno Pn, j per indicare il punto jesimo, dove abbiamo deciso di mandarlo, e poi abbiamo DF su de delta j. Ecco, se noi li mettiamo insieme, di nuovo sul colore matriciale come abbiamo fatto prima, otteniamo la stessa cosa di prima, cioè questo delta L uguale, qua mettiamo il blocco di tutte le matrici delle derivate parziali, qua mettiamo il blocco di tutte le differenze tra le posizioni misurate e le posizioni nominali. Mi siete? Ok. E siamo nello stesso punto di prima, perché poi delta P lo chiamiamo questa grandezza, psi chiamiamo questa grandezza, e adesso abbiamo un sistema sovradimensionato in quattro incognite. Vale lo stesso identico ragionamento che ho fatto prima. Ah, questa matrice qua, vedete, psi trasposto, psi alla meno 1 per psi trasposto, si chiama pseudo-inversa, perché riesce a effettuare l'inversa della matrice che non è quadrata, quello che chiamiamo pseudo-inversa. E quindi troviamo il delta L per una calibrazione che è andata
per lo meno per due punti, ma si auspica per più di due punti. Domande? Allora, ritorniamo alla critica del vostro collega Bonale. Chi ci assicura che l'errore è piccolo? Supponiamo che l'errore non sia piccolo. Abbiamo altro modo di intervenire? No, o andiamo a casaccio, tentiamo di aggiustare le cose, oppure utilizziamo questo sistema qua. Possiamo migliorare le cose?
Vediamo se l'ho messo dopo.
Va bene adesso,
dirlo adesso.
Possiamo migliorare le cose? Sì, perché? Supponete di aver trovato i nuovi delta L1, per cui noi avremo L1 più delta L1, L2 più delta L2, poi il Q nuovo che diventa il Q vecchio, facciamo il Q stellato nuovo che diventa, anche questo chiamiamo, no, il Q stellato nuovo che diventa Q più delta Q 1 e il Q2 stellato che diventa il Q2 più delta Q2. Quindi cosa abbiamo fatto qua? Abbiamo corretto i valori nominali delle lunghezze dei giunti e degli angoli che adesso possono essere presi come elementi per fare l'analisi di Maglia. Per cui se li abbiamo ricavati, cosa possiamo fare? Possiamo fare un passo indietro e arrivare qua e dire ok, sapete cosa? Io rifaccio la calibrazione utilizzando degli stessi dati, senza rifarla proprio fisicamente, utilizzando gli stessi dati misurati, però invece di usare L1 che avevo prima come valore nominale di lunghezza, uso l'L1 più quella grandezza che ho appena trovato. Quindi cosa faccio? Mi avvicino come cinematico alla posizione corretta che avevo. Ok? E poi rifaccio la calibrazione. Se la rifaccio più volte, mi avvicino sempre più alla calibrazione perfetta. Perché? Perché gli errori che io tendo a correggere sono sempre più bassi. Perché io sto linearizzando rispetto a posizioni nominali che sono sempre più vicine rispetto a quelle reali. È una specie di Newton Raphson questo qua.
Ma quindi tutti delta L1, Q, eccetera, nuovi che sono sempre zero, diciamo.
Non è che L1 più delta L1 tende più a zero. I nuovi delta L1 più delta, sì, esistono sempre più. Perché mi avvicino sempre più al non avere errori. Ok? Questo è un modo, questo viene fatto, viene utilizzato questo sistema. Cioè la linearizzazione è comoda, però poi si tenta di aggiustare in questa maniera qua. Tanto il processo è così.
Ok, allora, qua avevamo un robot a due gradi di libertà e già avevo trovato problemi.
Qual è la realtà? La realtà è questa.
La realtà è che abbiamo una pose di un end effector XE che sarà una funzione di cosa? Di A, alfa, D e teta. Cosa sono questi A, alfa, D e teta?
Sono i vettori dei parametri di H del nostro robot. Se prendiamo un robot qualsiasi.
Quindi potenzialmente in un robot a 6 gradi di libertà, quanti
parametri dobbiamo calibrare nel caso generale possibile. 24 compresi anche quelli che sono le variabili di giunto, perché contengono degli offset, contengono quei delta theta che sono errori.
Quindi questo esprime il legame tra la posizione dell'end effector e i valori dei parametri di giunto,
e scusate, i valori dei parametri di denarità. Ok?
Adesso noi possiamo differenziare i valori dell'end effector in questo modo. Questo delta x sarebbe in realtà la x dell'end effector misurata meno la x nominale, sarà uguale, vedete, questa qua cos'è? È quello che avevamo prima, la derivata, la matrice delle derivate parziali rispetto ai tutti i parametri coinvolti di derivata che potrebbero contenere degli errori. Per cui qui stiamo, l'errore che si ottiene è la differenziazione di questa relazione qua rispetto ai vari delta A, delta alfa, delta D e delta teta, dove qua sono contenuti tutti gli errori.
Sì, questa differenziazione la lascio implicita in questa maniera, perché provarla su un esempio vuol dire avere, non so se riuscite a immaginare delle matrici che possono saltare fuori da questa differenziazione qua, non è banale,
perché tanto per darvi un'idea, consideriamo la coordinata x, y, z dell'end effector. Cos'è? È una prima matrice T 1, 0, T 2, 1, T 3, 2, T 4, 3, T 5, 4, T 6, 5 che moltiplica 0, 0, 0, 1. Ok? Questa è la x nominale dell'end effector. Adesso sappiamo che la x misurata, cioè la x vera, cosa sarà pari? Sarà pari alla x nominale, cioè questa grandezza qua, più cosa? Più dobbiamo linearizzare. Quindi dobbiamo derivare, se supponiamo che abbiamo tutti e 24 i parametri, derivare tutte queste matrici rispetto a cosa? Rispetto ad esempio a 1 del primo parametro della prima matrice. Quindi dobbiamo differenziare la T 1 0 rispetto ad A1 e poi moltiplicare per tutte le altre. Quindi la lascio indicata T da 6 a 1, che moltiplica delta 1 più e via dicendo. Avremo neanche questa aula qua ci basta per scrivere questa roba qua. Ok? Ovviamente questo viene fatto in automatico, però l'importante è capire più o meno come prosegue la strada. Io mi accontento di che voi abbiate capito il senso di questa cosa qua.
Ok?
Quello che si ottiene alla fine cos'è? Che i delta x sono la differenza tra errori misurati e posizioni misurate e posizioni nominali dell'end effector sono, che li indichiamo così, sono date da una matrice per delta, come si chiama questo? Xi dovrebbe essere, giusto? Per delta xi. Cosa contiene questo delta xi?
Tutti i parametri di errori di derivata.
Di nuovo, come prima, delta xi si risolve con la soluzione in linei quadrati, quindi con la pseudo inversa. Non rifaccio l'aggiornamento perché questo per dirvi che la calibrazione non è
uno scherzo, eh? Quando si fa veramente dei robot
comporta parecchie difficoltà anche teoriche.
Boh, finite di scrivere che vi dico una cosa importante. Quando mi sono occupato di calibrazione, perché l'avevo fatta per un robot, avevo lavorato un anno al IRX, che è un centro a Padova dove fanno la fusione nucleare, tipo Tokamak, non so se avete mai visto, sono quei ciambelloni in cui creano il vuoto, poi sparano, e dei campi magnetici tentano di far rimanere la corrente di plasma all'interno e là creano la fusione. Ecco, siccome questa roba qua dura frazioni di secondo, e i fisici sono contentissimi quando dura una frazione di secondo, per loro è un'enormità, in teoria dovrebbe essere applicata questa roba qua, però dura una frazione di secondo ormai da 30 anni e non so mai se verrà applicata. E comunque, cosa succede dopo un secondo? Tutto si stabilizza, quindi questa corrente va a sbattere e il mantello di questo toroide è coperto di mattonelle di grafite, che riescono a bloccare senza prima che questi elementi facciano disastri in giro per la struttura. Allora bisognava andare dentro con un robot autocostruito, tipo da una finestra, per cambiare le mattonelle, perché queste mattonelle in grafite si spaccano abbastanza spesso. Quindi è stato autocostruito un robot, però bisognava calibrarlo. Quindi là mi sono guardato un po' il problema della calibrazione e ho visto. C'era tra l'altro un libro, non di calibrazione in generale, ma di robot calibration, era un manuale così solamente su questo. Qui è un tema molto ampio. La calibrazione non viene mai fatta sui parametri di H.
Cioè, voi dite, non so.
Ci ha fatto tutta una lezione, una testa così di parametri di H. E non viene mai fatto sui parametri di H, come questa storia. I parametri di H sono quelli più utilizzati, però non si fa la calibrazione sui parametri di H. C'è un problema che è legato sempre al discorso che faceva il vostro collega sugli errori, ma siamo sicuri che gli errori sono piccoli? Ecco, quando utilizziamo i parametri di H non siamo sicuri che gli errori sono piccoli come parametri. Perché?
Lo capite subito da questa osservazione che faccio adesso. Assi di rotazione parallelo, un classico per i robot. Ok?
Si riescono a costruire perfettamente paralleli gli assi di rotazione?
No.
Cosa può succedere? Che per piccole variazioni di questi assi, per piccole variazioni, la retta di linea di distanza vada a finire a 4 km di distanza. Anzi, più piccole sono le variazioni, più è probabile che la retta di minima distanza appaia, mentre se sono perfettamente paralleli con un'indeterminazione, posso mettere dove voglio, ma se non diventano sghembi per un attimo, per un po', per una posizione proprio atomica, nanometrica, la retta di minima distanza può andare molto giù. Questo cosa vuol dire? Che i parametri che io sto cercando con la calibrazione, come ho mostrato prima, non riesco a trovarli, perché non sono vicini a quelli nominali che io ho imposto, ma sono molto distanti invece. È chiaro il perché avviene questa roba qua? Proprio per come l'ho costruita la matrice di Daniel Tarpe. Allora, come si interviene in questo caso? Si fa la calibrazione utilizzando un'altra convenzione, che non è quella di Daniel Tarpe, che non è il caso che vediamo, bisogna andare in maniera così approfondita sulla calibrazione. E poi i risultati ottenuti li si importa da Daniel Tarpe. Quindi non è che si abbandona Daniel Tarpe, per la calibrazione si utilizza un'altra convenzione e poi si importa quei risultati ottenuti a Daniel Tarpe del mondo.
Domande? Ok. Queste calibrazioni che abbiamo visto adesso interessano soprattutto i costruttori di robot. Io l'ho vista fare in diversi modi, poco tempo fa ho visto un'azienda che produce sistemi di calibrazione per robot e hanno pensato una roba abbastanza furba. Siccome il sistema di misura costa e è molto difficile, più ampio è lo spazio di lavoro del robot, più ampia è l'area da misurare, più errori si commettono, okay? Per cui a parità di parametri costa di più un robot che misura, una macchina di misura che misura su superfici elevate. Come ho pensato di agire questa azienda? Ho pensato di fare così: invece di mandare il robot su dei numeri, su delle posizioni nominali qualsiasi, mi mandano attorno a una calotta sferica. Quindi lo mandano qua, lo mandano qua, lo mandano qua. Ok? La calotta sferica al suo centro ha una coccolina calibrata in cui poi dall'end effector collegano un cavo che va qua, va dentro la coccolina e va sul peso. Se il robot non ha errori, lui si sposta su questa calotta sferica e il peso rimane sempre la stessa quota, giusto? Qua ci mettono un sensore di misura che misura in maniera molto precisa di quanto si alza o si abbassa il peso. Quindi l'errore di misura non misura su un'area grande, misura su un'area molto piccola. Ok? E però nominalmente fanno andare il robot intorno a questa calotta sferica. Perciò non vanno a misurare esattamente l'end effector, ma vanno a misurare una grandezza che è direttamente legata al valore dell'end effector. Cioè vanno a misurare il valore nominale, non è sulla posizione dell'end effector, ma c'è un valore nominale che è, diciamo, il raggio di quella calotta. La differenza è tra un raggio nominale e il raggio reale. E loro il raggio reale riescono a misurare in maniera precisa, con il delta R riescono a farlo in maniera precisa attraverso questo sensore di misura che si focalizza, quindi avendo un fondo scala molto ridotto riesce a essere precisissimo. Questa è una figata, riuscire a bypassare il problema di misurare su una larga area per misurare un'area molto più piccola. Ok, ci sono altre modalità, altre calibrazioni. In robotica le calibrazioni sono ovunque. Adesso vi accenno un'altra possibilità. Solitamente il robot ha un end effector, lui deve lavorare rispetto a uno spazio di lavoro, per esempio una scatola, un supporto, un qualcosa in cui so dove sono le posizioni dei pezzi e io ho le posizioni di funzione di questo sistema di riferimento e il robot viene posizionato in quale parte. Allora, l'ipotesi è che io riesca a posizionare il robot nella maniera perfetta rispetto allo spazio di lavoro, rispetto a dove deve andare a operare il robot. Però il robot sulla base non ha dine, non ha spine, viene imbullonato e più o meno viene messo in posizione, ma non viene mai messo nella posizione precisa. Cosa significa? Che io devo in qualche modo, questa è una cosa, è sempre una calibrazione, ma è diversa dalla calibrazione dei giunti del robot. Devo dire qual è la posizione della base del robot rispetto a un sistema di riferimento che mi rappresenta un punto notevole per il mio spazio di lavoro. Quindi io so che il robot non ha errori, il robot è già stato calibrato, arriva fuori dall'azienda e è calibrato perfettamente, ma non mi basta, io devo sapere anche dov'è il robot rispetto a quello che devo fare. Allora, se il robot è calibrato, io so che riesco a ricavare perfettamente le posizioni, quindi la posa dell'end effector del robot rispetto al sistema di riferimento zero del robot. attraverso questa matrice. P7 sono le coordinate dell'end effector rispetto del tunnel rispetto all'end effector della ruota. E poi da 7 a qua 7 a 0, perché 7 a 0? Perché? Ah, perché forse è considerato anche la terna dell'end effector del tunnel, oltre che quella dell'end effector della ruota. Qui c'è anche la settima, oltre che la sesta. Ok? Quindi da P7 riesco a ricavare P0 e fin quando ci sono problemi. Qua non devo intervenire sulla calibrazione perché l'ha già fatta il costruttore in azienda. E quello che devo fare è prendere questo P7 che è qua del tool, passarlo a 0, poi vedete, da 0 devo ricollegarmi alla base della grandezza su quale vado a lavorare. E quindi da 0 devo trasformarla rispetto a B, le coordinate, e tutto questo è l'espressione del punto dell'end effector rispetto alla base, che è PA rispetto a B, cioè il punto di lavoro rispetto alla base. Quello che mi manca è la matrice di rototraslazione da qua a qua. Sì, in termini di angoli, sì, in termini di coordinate. E quindi è espressa in questo modo e bisogna ricavarla. Vediamo di dirlo in maniera un po' diversa. Volete che facciamo un po' di pausa e vi spiego alla lavagna dopo? Sono già... Sì, dai, facciamo un po' di pausa perché questa cosa qua voglio che la capiate bene. Ok?